Non so più dove ero arrivata, no, perché uno si fa anche prendere, no, dall'emozione.
Distribuiamo l'Italia degli italiani dei proletari.
Vero, cioè, però non mi pare che ci sia sta grande opposizione alla guerra.
Attenzione, perché in Italia ormai sono flussi migratori.
Cioè,
quando parliamo d'Italia, ricordiamoci di flussi migratori. Cioè, non dobbiamo appiattire il proletariato italiano su vecchi schemi di tutte blu che non ci sono più, ci sono anzi alla Tener, al ThyssenKrupp e così via. Cioè, l'Italia è un terminale di flussi migratori, per cui quello che diceva Valeria, cioè assume, cioè, un ruolo importante dell'Italia, di chi si pone oggi su una posizione potenzialmente terrorista, perché chi si oppone, cioè che il concetto di terrorismo è una cosa nuova, perché non esisteva da un punto di vista giuridico. Chi si oppone alle politiche governative diventa automaticamente terrorista. Cioè, su questo riflettiamoci un attimo, perché mi sembra in cui il ruolo che potremmo avere oggi, domani, dopodomani, non so quando, riguardo a quello che succede a Baghdad piuttosto che a Kobane, che poi possiamo anche dissentire, però siamo d'accordo su queste linee di fondo.
Avevo più o meno risposto o sono indietro?
No, nel senso che non appiattiamo gli italiani su Matteo Renzi e signori vari.
Non nominiamo il nome di Renzi in vano.
Cioè, questo.
Mi domando se avevo più o meno dato un'indicazione e risposto, se devo.
Fermiamoci, perché il calderone, come si dice, bolle. Volevi dire qualcosa?
Sì. Spero di avere una voce che.
Va bene, qua.
No, ma tanto credo che si senta la mia voce. Allora, ho delle perplessità su quello che dici. Sgombriamo il campo subito da alcune questioni. Sono d'accordo sul fatto dell'antiimperialismo di facciata, o quello che è stato l'antiimperialismo, non tanto neanche di facciata, ma politica antiimperialista dei gruppi, di alcuni gruppi cosiddetti di sinistra italiana. Però mi preoccupa una tua tesi che è a fondo di questo, e fammi capire se capisco bene o se in realtà non mi è detto, che parte dal presupposto del punto in cui tu dici che si può essere contro la guerra prima, ma quando scoppia devi stare. E questo mi preoccupa perché il compagno siriano che ha parlato prima mi sembra che abbia dato un'indicazione reale di quella che è la situazione attuale ormai da 40 anni in Siria, che esplode da un certo punto di vista in un determinato momento, che si colloca in un quadro preciso, tra l'altro, apro e chiudo una parentesi subito, tutto quello che tu dici sull'America, sugli Stati Uniti va bene, però attenzione, perché è vero quello che diceva Dino, gli Stati Uniti sono una potenza in declino, e in questo momento tutti gli imperialisti europei e non europei sono interessati a quell'area, ognuno per sé. E se anche stanno tutti sotto l'ombrello americano, come hanno fatto in Jugoslavia, è solo esclusivamente ognuno per i propri interessi, perché sono pronti a massacrarsi nuovamente come hanno fatto nella seconda e nella prima guerra mondiale. E qui chiusa la parentesi. Per cui mi sta bene dire l'imperialismo americano è quello che sta cercando di, ma non che i tedeschi, i francesi, gli inglesi e gli italiani siano estranei a quella vicenda. Basta vedere quello che hanno fatto inglesi e francesi nei confronti dell'Italia rispetto alla Libia, cioè un attacco tra imperialisti condotto. Quindi, chiusa questa parentesi. Il problema sta proprio in questo, e cioè attenzione a non cadere nel tranello di schierarsi. Cioè, noi qua in Italia non ci troviamo nella situazione in cui si trovano i compagni siriani, non ci troviamo nella situazione in cui si trovano i compagni iracheni, non ci troviamo nella situazione in cui si trovano i compagni iraniani. Però non potremmo mai accettare di poter avere, siccome il nemico è comune, alleiamoci. Un'alleanza con un gruppo islamico, un'alleanza con il gruppo di al-Nusra, piuttosto che con Hamas a Gaza, è deleteria per coloro che vogliono mantenere la loro assoluta autonomia e condurre una battaglia contro Assad, piuttosto che contro la banda di Khomeini e compagni, piuttosto che contro la banda di dell'egiziano adesso, perché è
Morsi.
Se noi oggi ci troviamo nella situazione per cui non siamo ancora coinvolti militarmente, tra parentesi, in realtà lo siamo, fino a un certo punto lo siamo, ma vogliamo condurre una vera e propria battaglia, non antimilitarista o semplicemente antimilitarista, ma anticapitalista, e vogliamo fare in modo che questo messaggio giunga a quegli elementi che sono in quel momento sul terreno, non potremmo mai indicargli la prospettiva di un'alleanza, nemmeno tattica, con chi in questo momento sta solo utilizzando una massa proletaria che non ne può più di quei regimi per i propri scopi. Non quel cretino di che vuole fare il califfato, che poveretto è fuori da ogni grazia di Dio, perché se lui pensa, no, lascia perdere, se lui pensa, se lui pensa in quest'epoca di poter fare qualcosa che è un ritorno a 2000 anni fa, che lo faccia pure, per carità di Dio, magari momentaneamente, per i conflitti che ci sono tra i vari gruppi, gli possono lasciare fare anche questa stupidaggine momentaneamente. Può servire, se serve, serve solo in funzione antiproletaria. Punto e basta. Però, proprio per questa ragione, non è che noi possiamo in questo momento dire, possiamo sostenere quella banda di mascalzoni, perché in questo momento combatte né contro gli americani né contro altri. Cioè, quello che deve essere, a mio parere, un messaggio, se noi vogliamo avere, mantenere la nostra assoluta indipendenza, la nostra assoluta autonomia, indipendentemente da coloro che in quel momento particolare possono essere teorici, i nostri alleati, pronti a pugnare la schiena. La Fratellanza Musulmana ha massacrato i comunisti, Assad ha massacrato comunisti, tutti hanno massacrato comunisti o anarchici nella loro storia dal momento in cui sono al potere, perché nel momento in cui erano al potere,
vabbè, cadere pieni.
Ma i proletari è normale, lo fanno tutti, per i comunisti è una specialità, nel senso che quella è la movimento assoluta. E lì bisogna farlo scientificamente. L'hanno fatto tutti in Medio Oriente, tutti.
Anche Israele.
Posso sgombrare subito il campo da questo.
Chiudo subito. Quello che mi premeva a dire era proprio questo. Spero di aver capito male, perché il mio dubbio è che il tuo discorso, che sul quale per il 90% io condivido, non porti ai fronti, non possa e non debba portare assolutamente a quello che il compagno siriano ha citato come esempio, ma proprio sbagliato: la resistenza partigiana in Italia, okay? La lotta al nazifascismo. Perché se c'è una cosa sulla quale bisognerebbe ormai anche mettere i puntini sulle i, è che quella era una guerra imperialista, e che come guerra imperialista la scelta tra un campo o l'altro campo è stata la dannazione per tutti i proletari. 40 milioni di morti non sono morti per il socialismo o per la democrazia, sono morti per una lotta tra imperialisti. E quindi quell'episodio, che è un episodio che ormai deve rimanere nei nostri cuori, non perché è solo il centenario della prima guerra mondiale, compagnia cantante, ma perché si ripete quotidianamente e ci può portare, perché hai ragione, che potrebbe essere domani una situazione nella quale ci possiamo trovare anche noi. Beh, non dobbiamo scegliere un campo, noi non siamo per uno dei due campi, noi dobbiamo mantenere la nostra assoluta autonomia e indipendenza. Noi cosa vogliamo? E questo è il nostro obiettivo, e non abbiamo alleati da questo punto di vista, perché quegli alleati sono quelli che sono sempre pronti a pugnare sulla schiena alla prima questione. Spero di aver sbagliato.
Se ho capito male.
Allora, non è che hai capito male, solo, siccome si tratta della mia posizione personale, solo un attimo. Mi sono chiaramente spiegata male io. Schierarsi, intendo, schierarsi sì contro la guerra e contro qualsiasi intervento, non certo a favore degli islamisti, ma essere chiari ed essere disponibili a riconoscere là dove c'è una rivoluzione popolare ed essere schierati con quella. In che maniera? Disgraziatamente, scusate, ma non è il mio mestiere saperlo, cioè sarò disponibile a valutare il degli altri e a fare senza essere necessariamente io a proporre, perché non è il mio, non è nella mia capacità. Mi sono ecco qua, credo di aver chiarito che c'è stato effettivamente un equivoco, perché io stessa mi sono spiegata male. Mi ero puntata su un'altra cosa, ma lascio prima intervenire Shadi, che mi sembra più importante.
Quando ha finito la tua frase dicendo,
non si sente,
quando hai finito il tuo pensiero dicendo bisogna fare una scelta da che campo stare, se in uno o nell'altro, credo che questa sia è proprio l'essenza della mancanza di comprensione di quello che succede in Siria, perché in Siria non ci sono due campi, cioè in Siria ci sono un campo che è quello imperialista americano, c'è un campo che è quello imperialista russo, c'è un campo che è quello imperialista iraniano, c'è un campo che è quello imperialista, seppur in maniera più limitata, che è quello delle monarchie del Golfo, della Turchia. Ci sono tanti interessi in Siria e purtroppo, questa è una cosa che sicuramente noi siamo tutti quanti d'accordo, i siriani sono stati ingannati, perché fondamentalmente hanno creduto, quando sono scesi in piazza, hanno sognato, perché hanno visto che la rivoluzione tunisina aveva trionfato, che quella egiziana pure, e i siriani hanno detto ok, adesso è arrivato il nostro momento, hanno manifestato pacificamente, c'era sicuramente l'illusione dell'imperialismo occidentale che anche la rivoluzione siriana sarebbe stata aiutata, e sicuramente gli americani hanno spinto i siriani a prendere le armi e a iniziare una guerra intestina tra di loro. Sicuramente gli americani, e questo è un dato di fatto, e io lo scrivo da due anni, che quello che sta avvenendo adesso non lo sto campando per aria ora, cioè da due anni dico che gli americani avevano l'obiettivo di far crescere i movimenti ispirati ad Al-Qaeda e comunque di matrice terrorista e reazionaria in Siria, per creare un caos che da una parte schiacciasse la rivoluzione popolare della gente comune e dall'altra permettesse una disgregazione degli stati sovrani attuali in Medio Oriente, della cancellazione degli accordi di cent'anni fa di Sykes-Picot, della creazione di staterelli insignificanti che non contano più niente, che fanno lo stesso gioco, guarda caso, di Israele, che si definisce come stato ebraico e quindi uno stato confessionale, quindi ha tutto l'interesse affinché il Medio Oriente si disgreghi in entità confessionali che vadano poi a giustificare l'esistenza stessa di Israele come stato confessionale. Allora cosa succede? Che purtroppo basterebbe, per capire cosa sta succedendo, magari andare a sentire uno di quei 50.000 profughi siriani che sono passati da Milano nell'ultimo anno in stazione centrale, per esempio andando nei centri di accoglienza in via Dini, a Quartogiaro, a San Siro, in via Novara, dove transitano 50.000 siriani, sono una città intera. Non credete alle cose che si dicono o si leggono su internet o tramite pseudo esperti alla Giulietto Chiesa, che dicono da 10 anni che gli americani stanno per attaccare l'Iran o che gli americani stanno per attaccare Assad e adesso stanno aiutando Assad di fatto, perché bombardando l'ISIS e bombardando al momento stesso anche elementi gruppi armati che sono presenti in Siria ma che hanno un'agenda politica divergente da quella imperialista americana, come è per esempio Jabhat al-Nusra, che esattamente come dice Valeria è sicuramente un gruppo islamista radicale che noi non possiamo concepire come facente parte di uno Stato e comunque di una rappresentanza parlamentare in una futura Siria democratica, ma che di fatto ha un consenso popolare in Siria dovuto alla sua estrema osservanza di precetti morali che possono essere discutibilissimi, ma il loro rigore morale ha portato sì che avessero un certo rispetto ad altre bande armate che nell'anarchia totale che c'è oramai in Siria scorrazzavano facendo rapine, furti, sequestri di persona. Adesso in Siria, dopo 3 anni e mezzo di distruzione totale, è disseminata di bande criminali, è disseminata di bande che si ispirano ad Al-Qaeda. ISIS se stessa è composta alla base sia da gente invasata che crede in un ideale folle che è quello della resurrezione dell'Islam, sia da elementi mercenari che vanno lì a combattere e prendono uno stipendio che nessuno di noi vede, sia da elementi che sono lì per interessi forti che noi non potremo mai conoscere perché sono al nostro oscuro, quella dei servizi segreti più o meno deviati, quella di accordi sottobanco come quello americano e iraniano che di fatto i sunniti e gli arabi in generale avvertono. Adesso tant'è che una delle ultime manifestazioni c'era un ragazzo che chiedeva in un cartello ad Al-Sisi di bombardare il popolo siriano perché era rimasto l'unico a non averli bombardati dopo che Assad, Iran, americani e via dicendo avevano bombardato provocando morti in Siria. Cioè bisogna capire che adesso l'ultima aggressione americana della cosiddetta coalizione contro il terrorismo ha fatto in Siria non ha fatto altro che radicalizzare i siriani, perché seppure tutti quanti chi con più o meno tonalità erano anti-americani di principio, adesso purtroppo c'è una fascia della popolazione che è talmente esasperata dal fatto che tutti li hanno bombardati che stanno piuttosto con l'ISIS, che è l'unico che è entità che lì può garantire una certa sicurezza. Purtroppo questo è un dato di fatto. Io sono il primo ad essere contrario ad ISIS e sono il primo a denunciarlo da ben prima che la gente iniziasse a discutere di questo gruppo che è stato pubblicizzato di fatto dai mass media, è stato mitizzato, non contava un cazzo in Siria, adesso è diventato lo Stato Islamico che fa paura al mondo intero e vuole conquistare Roma. Cioè dobbiamo stare attenti a parametrare le varie fazioni che ci sono in campo. Quando i gruppi jihadisti non erano neanche il 10% in Siria, gli americani dicevano che non davano armi ai siriani per il rischio che finissero in mani a degli estremisti. E adesso è successo che l'ISIS, quando ha invaso l'Iraq, in 800 miliziani hanno conquistato Mosul, difesa da 30.000 soldati dell'esercito iracheno. Questi sono fatti che sono alla portata di tutti facendo ricerche semplici. Come ha fatto l'ISIS a prendere il controllo di tutto questo territorio? Chi ha l'interesse che prenda tutto questo territorio? Sicuramente ISIS schiaccia la popolazione locale, e il primo fatto incontestabile è che schiaccia la popolazione locale. Seconda cosa, provoca la distruzione del confine siriano-iracheno, che era già collassato quando Assad aveva richiamato l'esercito dal confine per consentire la permeazione di questi jihadisti dall'Iraq alla Siria. C'è anche da dire che le due amnistie che Assad ha fatto nei primi mesi della rivoluzione siriana hanno liberato non i prigionieri politici, i comunisti, i prigionieri di coscienza, cioè ha liberato solamente i criminali comuni e coloro che sono poi diventati capi di gruppi reazionari, jihadisti, qaedisti, ISIS. Questi sono fatti incontestabili che i siriani purtroppo sono a conoscenza, ma in 4 anni non sono riusciti a trovare una solidarietà internazionale che invece i fratelli iracheni hanno trovato nel 2003, quando 1 milione di persone hanno preso le strade a manifestare per la pace contro l'invasione americana. I siriani in 4 anni non hanno visto questa solidarietà e quindi hanno smesso anche di credere che ci sia una solidarietà in Occidente, si sono rivolti nella disperazione, purtroppo questo è un dato incontestabile, a gruppi impossibili da accettare in una situazione normale come l'ISIS, ok? Il fatto è semplice: in Siria ci sono tutti questi interessi che schiacciano la popolazione civile, ok? Assad è un esecutore di qualcosa che nessuno di noi è bene a conoscenza, cosa sta avvenendo in Medio Oriente, cosa si risolverà da qui a 5, 10 anni, 20 anni, non si sa. Io credo fermamente che c'è un interesse a creare una situazione di tensione permanente che provochi anche in noi italiani un cortocircuito su dei semplici meccanismi logici com'è la comprensione di quello che sta avvenendo in Siria. Mezzo secolo di mafia Assad non è più tollerabile, cioè scusami. Scusate, sono 4 anni che dico queste cazzo di cose e voglio sentire la vicinanza delle persone su un tema che da 4 anni 200.000 persone come noi massacrati da bombardamenti, gruppi islamisti non hanno gli aerei, non fanno queste cose, Jabhat al-Nusra non ha gli aerei, non bombarda le case, fa degli attacchi dinamitardi contro postazioni dell'esercito, sono opinabili, sicuramente è una tattica militare, ovviamente nella bestialità che è una guerra non c'è un raziocinio, non c'è una cosa umana, sono tutte delle bestie che lottano per il proprio interesse, ma poi la popolazione comune, locale, viene schiacciata da questi cazzo di interessi, noi crepiamo e tutti quanti a fare i cazzi loro, cioè, e basta.
Rispondo Roberto, riguardo lo schieramento di campo, quando in maggio si è posto il problema dei profughi siriani alla centrale, non si è mossa una mosca a Milano, quando alla prefettura eravamo 4 gatti, cioè non c'è stata, cioè Cristo di Dio, cioè le forme di solidarietà internazionalista e proletaria si vedono su questi, cioè vuol dire che gli italiani se ne sono sbattuti i coglioni di questa cosa qui, e questo è grave, cioè in maggio quando è partita, quest'anno ci sono stati 140.000 profughi che sono arrivati in Italia, lotta contro il CIE, contro il CARA, cioè sono state cose che hanno lasciato il tempo che trova, cioè questi qui sono i punti in cui al di là della teoria ci confrontiamo, cioè per cui è questo il terreno, cioè non si tratta di far parole, teoria, cioè sì, però, chi c'era la centrale? C'erano i signori che
c'ero io, cazzo,
i City Angels, c'erano quelli lì, cioè abbiamo lasciato il campo aperto ai cattolici, ai preti, a tutta questa gente qui.
Ma va bene, però attenzione, perché allora Don Colmena che
mica
è il mostro, no? Che io per incidentalmente conosciuto ne aveva là 280 a mangiare, bere e dormire, allora
quei soldini
non è un benefattore, voglio dire, anche perché lui ha un contributo adesso non so quanto, però da quel punto di vista lì la solidarietà che noi possiamo fare diventa una solidarietà, non so come dire, se troviamo Shadi, come si chiama Shadi? Con Shadi noi potremmo sviluppare una solidarietà, ma è una solidarietà dentro un campo che riteniamo già essersi un po' delineato, cioè, ma noi non potremmo fare quella solidarietà che fanno quelli là, in poche parole, però nella realtà la solidarietà che ha detto Don Colmena per dire chiunque diventa quella del quotidiano, perché se uno non ha da mangiare, non ha da dormire, non ha da vestirsi.
La solidarietà politica. Ed è quando alla centrale è stato chiesto di aprire un pronto soccorso e la regione ha detto di no, porco Dio, se lì c'erano 100 compagni un po' decisi, questo cazzo di pronto soccorso si apriva. Cioè lì è stato abbandonato un campo di lotta completamente. Cioè non è una questione di fare l'elemosina, di essere le case, cazzo, con tutte le case scritte che bisogna abbandonare. Porco Dio, si vanno e si occupano.
No, questo mi sembra che già cioè, non succeda.
È Cristo, cioè, questa c'è stata un'assenza completa su questo fronte. Cioè queste qui sono le cose che voglio riflettere, non sui grandi sistemi. Cioè, Milano, una città dove spazio abbandonato, arrivano. Quanti erano i profughi siriani che sono passati alla centrale?
60.000.
Cazzo! Cioè si prende, si va, si occupa. Una minchia è stato fatto, una minchia. Cioè neanche qualcuno che è andato lì. Solidarietà con i profughi siriani. Neanche quello. Cioè, per cui, cioè, un bel parlare di.
Però scusa, mi è venuta in mente una cosa che potrebbe essere interessante. Siccome casualmente stasera Sciadi ci ha raccontato che sa molte cose della faccenda siriana.
Cioè, io l'ho scritto.
Poi c'è anche l'altra ragazza che conosce Flavio, che il nome io adesso.
Mariam,
che è tunisina, che aveva e ha partecipato alle giornate della primavera tunisina. Adesso la butto lì così, voglio dire, però potrebbe essere interessante una serata, prima di tutto informativa anche per noi, perché sapete, purtroppo non è che qui le notizie giungono, cioè per esempio la primavera tunisina è già uno di quegli aspetti meno conosciuti di quelle cosiddette primavere arabe che abbiamo.
Diversi.
Cioè. Esatto, e quindi potrebbe anche essere. Quindi se per caso si vuole organizzare una serata dove si parla di questa cosa, noi siamo disponibili. Se poi volete, adesso, siccome io in parte mi occupo di questa cosa, se volete parlare con me, io sono qua tutti i mercoledì dalle 4 alle 11, dicevo, non faccio il dottore, però se volete parlare con me, oppure gli altri giorni, ci può essere il martedì c'è Robertino, il giovedì c'è Totò, sempre al pomeriggio. Però pensateci, che potrebbe essere una con molta calma, voglio dire, non è che dobbiamo farla domani mattina, voglio dire. A proposito di questo, prima che ci sia qualche altra domanda, qualche altra che adesso lei si è fumata una sigaretta, si sta riprendendo. Vi ricordo che il prossimo appuntamento, poi vi arriverà la comunicazione, è il 5 novembre, mercoledì, e riguarda l'Ucraina, perché un compagno che è stato in quei posti torna e ci racconterà, quindi un po' come testimonianze dal posto, e dall'altra per cercare un po' di capire anche questo pezzo, come dicevo prima all'inizio, che avevo usato le parole del Santo Padre, il quale diceva che è in atto la terza guerra mondiale, seppur fatta a pezzi. Noi allora prendiamo un altro pezzo, e anche in questo pezzo vedrete che sarà ben difficile riuscire a spiegare l'Ucraina con le categorie del fascismo e antifascismo, non sono assolutamente sufficienti. Ecco, quindi mercoledì ci sarà questa cosa. Adesso non so se la Valeria voleva. Ah, l'ultima cosa che volevo dire è che dentro tutte queste serate è chiaro che sono informative, di approfondimenti, di cose. Quello, lo sforzo che dovremo tentare di fare, è uno sforzo per capirne comunque dentro il conflitto, la contraddizione, la dinamica delle cose. La dinamica delle cose è, in una parte, questa sera sono state anche accennate, cioè la fase che stiamo vivendo, il ruolo delle potenze o della potenza egemone
gli Stati Uniti e tutti gli altri le altre nazioni imperialiste, seppur chiaramente di pesi differenti, ma il ruolo che essi stanno svolgendo e che una volta potevano aver svolto in modo differente, cioè che comunque era un ruolo tra virgolette progressivo, questo è andato completamente ad esaurirsi. Oggi questo sistema non a caso è in crisi, perché non è nient'altro che il rifletto che essi hanno come unico obiettivo la difesa e la gestione dell'esistente. Dentro la difesa e la gestione dell'esistente è chiaro che ci trovano il giorno in cui dovessero, nell'area che sono state prese in considerazione questa chiesa, questa sera, vi sarete accorti di come mutano e a una velocità impressionante gli attori, i protagonisti foraggiati, gli sponsorizzati, cioè il nemico di ieri diventa l'amico di oggi, l'amico di oggi passerà al nemico dell'altro ieri, e chiaramente però tutto questo fa sì che, come prima considerazione, loro svolgano una funzione di guerra che è diventata sempre più una guerra civile, nel senso che fanno la guerra ai civili, e questa diventa una guerra preventiva che però, senza dire in ultima analisi come si diceva una volta, ma si può dire anche in prima istanza, è una guerra ai proletari, agli sfruttati, chiamateli come quindi tanti compiti ci attengono. Questo perché viviamo un momento, credo che tutti voi, già che siete qui questa sera, perché avete un minimo di interesse, un minimo di sensibilità, però moltissimi oramai vivono nella confusione più tremenda, perché non parliamo prima del crollo del muro, insomma. Le cose sembravano, quando eravamo giovani, però adesso, a parte tutto questo, cioè il crollo dell'URSS è andato a determinare veramente e c'è tutto un problema, no? Cioè, le magliette che prima c'erano i tifosi, no? Le partigianerie si chiamavano, e avevano una certa comodità, perché comunque sul terreno era anche facilmente il campo che prima, la questione di da che parte mettersi, no? Che, prima Roberto diceva, ma non è che avete intenzione, poi in un caso vi dovete mettere in un fronte invece che un altro. E infatti non è un caso che oggi, come si diceva con quel famoso film, il gioco sta diventando duro, i cosiddetti duri di una volta, cioè il movimento pacifista sinistri, sono scomparsi. E questa è un'altra considerazione, è un altro fatto, come dice Schatz. È un altro fatto da tenere presente, ma è, vi ricordate i balconi pieni delle bandiere della pace, no?
I cinesi ci hanno fatto sul sacco.
L'apatia diventa lo strumento imperialista, è l'assist, è quello che vogliono. Mandarci in confusione, facendoci perdere la bussola dell'umanità che c'è in noi, della fratellanza, della solidarietà tra popoli, tra gente che lotta contro il potere e l'oppressione.
Prendi il fenomeno di Occupy, no? Occupy, avrei potuto notare che da Hong Kong a New York eccetera eccetera, tutto questo però intanto ha preso un ritmo di una certa velocità, e oltretutto sono in rete con tutti dei sistemi molto simili, no? Che sono l'utilizzo in un certo modo delle tecnologie della rete. Però tutti questi, di più o meno, a un certo punto il movimento non sa più cosa fare, non so come dire, perché nella realtà, e dalla protesta, chiamiamolo così, non che debba passare alla proposta, ma dovrebbe avere un programma.
Dal Santo Padre ha scritto, come mi hai fatto vedere tu l'altro giorno, non siamo che movimenti, ha detto il Papa, un cazzo di
vedi, 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 Don Flavio, come le dicevo io, il refettorio l'altra mattina.
sono andati anche gli operai della Mafro.
Eh?
Sono andati anche gli operai della Mafro.
Ecco lì, però noi non c'entriamo niente, con quella cosa lì.
No, calma, calma, sembra. Chiediamo udienza.
Gli abbiamo detto, Francesco, ricordati anche di.
Diamo udienza.
Cardinale.
Va bene, niente, cioè.
Aspetta, posso rispondere?
Sì, una, due cose ancora, dai.
Cubana e i turchi li lasciamo per la prossima volta perché non ci stanno, evidentemente.
La questione turca è bella.
Sì. Sempre sul libro chi vuole.
Il libro
stampato
lì.
Stampato,
autoprodotto, okay. Eventualmente scaricabile, però lì a 7 euro mi sa che forse se fate la fotocopia forse spendete di più.
Sì.
Lo stampato in carico.
Cerco di andare velocissima, in differenza dell'Italia e degli italiani, per forza, non hanno il movimento, non ha un programma. Siamo anche noi che non siamo in grado di fare un'analisi corretta, perché se si va a dire siamo contro Assad, chiunque ti risponde, ma come, quello massacra un sacco di gente, e voi state contro l'opposizione ad Assad. Cioè il cretinismo, scusate il termine, è tardi, ormai ci si può esprimere così come viene, il cretinismo rispetto a sinistra ha superato veramente ogni soglia della logica. Noi, gli antiimperialisti, i comunisti, i progressisti, quella città sinistra, quello che si può dire, ha affossato il movimento contro la guerra, e l'ha affossato a furia di stupidaggini messe in campo solo per logica di schieramento, senza un'analisi corretta dietro. È ovvio che la gente è indifferente. Quando c'è stata l'aggressione all'Iraq, quattro idee, alcune confuse, ma alcune chiare ce le avevamo, e la gente si è mobilitata. Adesso non le abbiamo. È ora di rifarcele. Non sono stata breve. Questione degli interessi, interessi confliggenti degli imperialisti. Esempio tipico la Libia. In Libia, certo, l'azione più appariscente è stata quella, come si sente anche così, è stata quella francese che ha fatto le scarpe agli italiani sulla questione petrolifera, vero. Ma la Libia, il cosiddetto movimento di opposizione libico, in realtà non solo era già un movimento armato da subito, assolutamente confessionale da una parte, e ancora il vecchio movimento per il ristabilimento della monarchia. I monarchici stavano a Londra e a Parigi, ma gli islamisti stavano negli Stati Uniti, e bisogna rendersi conto che c'è un progetto che ci coinvolge tutti, che purtroppo io non sono antiamericanista per niente, cioè lo sono antiimperialista nel senso, secondo me, vero del termine, non è la questione di essere antiamericanisti, però è vero che quello è l'imperialismo egemone e che ci tira dentro tutti. I movimenti islamisti, i loro capi e le loro organizzazioni venivano tutte dagli Stati Uniti. In Libia il movimento è stato subito armato, non c'è stato nessun movimento dalla base, contenti o meno che fossero di Gheddafi, difficile saperlo adesso, e Gheddafi d'altra parte ha avuto anche un ruolo sul piano internazionale veramente scandaloso, perché è lui che ha bene o male lasciato, permesso che si aggredisse l'Iraq, facendo fallire la conferenza dei paesi arabi. Vabbè, ultima cosa, ma che secondo me è abbastanza importante. Noi qui siamo tutti abituati a pensare che agli arabi dobbiamo dire a noi che cosa fare, perché sono una specie di fratello minore un po' handicappato. Non è mica vero, cioè mi sembra, e questo tra parentesi,
la della civiltà, la Siria dovevamo...
ecco, ma molti degli oppositori
è tutta la nostra civiltà,
addirittura i romanzieri egiziani lo dicono, e comunque molti anche dei promotori delle primavere arabe che fossero più o meno consapevoli di dove si andava a parare, perché non sono tutti scemi, per cui alcuni lo sapevano da subito di essere manipolati, e l'hanno dichiarato e l'ho scritto. Allora, non sono i nostri fratelli minori, non siamo noi i detentori della, della verità storica e neanche della giusta interpretazione del marxismo. La, trovo veramente questa, questa posizione che è, se si guarda su internet li criticano tutti i punti di vista delle, delle primavere, degli arabi, dei libici, di questo e di quell'altro, è pieno. Abbiamo una presunzione veramente indecente. E poi resterebbe Kobane e la Turchia, che mi sa che si rimanda una volta sì, prossima sì, perché penso che abbiamo pubblico spedire.
Siamo gli applausi.
Sì. Ma dai! Bravo.
Grazie.